fare. Benvenuto e ben arrivato fresco fresco qui negli studi di Onda Rossa. Poi magari sentiremo pure i compagni che stanno al presidio davanti Regina Celi, ma intanto a te volevamo chiedere, insomma, che è successo? Non ti hanno fatto entrare in dove e come hai provato ad entrare in Palestina, quella che per noi chiamiamo costantemente Palestina, però non ci sei riuscito, sei stato respinto, che è successo?
Allora, ciao a tutti, buonasera, grazie ragazze, perché è stato un invito veramente speciale, vi ringrazio col cuore. Beh, allora, diciamo, io parto dal presupposto che sono un curioso e viaggio. Non mi basta, sono un militante, mi considero più un militante che un attivista. Ecco, vivo a Cagliari, faccio parte del comitato di solidarietà col popolo palestinese a Cagliari, collaboriamo con l'associazione di amicizia Sardegna Palestina, che è super attiva in questo periodo, lo era anche prima del 7 ottobre, e io a gennaio ho deciso di andare a trovare il mio cuginetto che stava per sposarsi ad Amman con la compagna palestinese libanese, e poi ho detto, ma dopo una settimana di vacanza in Giordania, Petra, tutto bello, però facciamoci un giretto di nuovo, però andando a vedere un po' con i nostri occhi cosa succede nella Palestina storica. E quindi ho fatto
hai provato a passare da Allenby, il famoso ponte.
Io ho provato a passare dal ponte King Hussein da Amman, che a parte è tipo un ingresso della speranza, perché sembra veramente di stare in un film degli anni 50-60 di controspionaggio coloniale, perché le dinamiche sono ovviamente dinamiche che per noi possono essere anche vagamente arcaiche, ma comunque dove si incancriniscono anche dei meccanismi amicali e quasi clientelari, no? Si paga di qui, si paga di là, cioè si aspetta, no? Se si aspetta tu, quindi una cosa un po' strana. Però ok, passato il confine giordano, che poi è un pezzettino in realtà, tu arrivi al ponte Hussein e poi hai un pezzettino che è una zona franca in cui vieni trasportato con un bus nell'area che è amministrata politicamente ed economicamente dall'entità sionista, anche se poi è Palestina, e si arriva in questo grande questa grande hall che loro chiamano aeroporto, ma palesemente è un mega checkpoint. E in questo checkpoint io ovviamente col mio passaporto italiano ho chiesto di entrare in Palestina, e quindi chiaramente mi è stato chiesto il motivo per cui io volessi entrare in Palestina, e ho detto, ma io da cittadino europeo vorrei visitare i luoghi che hanno dato vita alla cultura della mia famiglia cattolica cristiana. Poi, per quanto io sia ateo, rimane comunque all'interno della visione di un militante, o comunque che si volge all'intellettualismo, no? Come dire, di approfondire anche delle questioni storiche sul campo.
Vabbè, basterebbe dire che, insomma, con tutta la pubblicità che fanno, voglio far turista.
Esatto, io volevo dare un occhio un po' com'era, dove vuoi andare? Voglio andare a Gerusalemme, avevo anche tutti i miei trekking con le guide locali ufficiali già pronti. E chiaramente dopo il primo, già alla consegna del passaporto, il funzionario dal vetro ha fatto a storto il naso, come per dire, ah, ecco qua, eccone un altro. E quindi, come dire, lì è iniziata un po' la trafila, che è durata 3-4 ore, per cui dopo le prime domande ripetute
questa domanda, ma questa trafila, le cose di cui stiamo parlando praticamente è con l'autorità giordana o con l'autorità
con l'autorità giordana è un semplice, una sorta di visa di uscita che poi diventa una visa moltiplicata di mesi all'ingresso, nel senso, io esco dalla Giordania pagando questi 10 dinari per poi poter rientrare e poter stare in Giordania da turista, tra virgolette, altri 3 mesi in più dal cosiddetto Jordan Pass, che è poi la loro visa, diciamo, che dura 3 mesi. Quindi no, in questo momento mi stavo interfacciando con le autorità israeliste. Esatto. Quindi il primo chiaramente viene lì tutto mellifluo, ma cosa fai, che lavoro fai? Faccio l'artista, sono un tatuatore, ma fammi vedere i tuoi tatuaggi. Io chiaramente ho la lista delle foto, ho detto, guarda, sono questi. Ma non hai un Instagram? Fatto, no, guarda, mi dispiace, non ho un Instagram, ma non hai neanche un Facebook, cioè, diciamo che, ecco, la tecnica è più o meno quella di entrare nei social, che probabilmente loro non vedevano online, anche perché non c'erano, no? Nel senso che, voglio dire, ben conoscendo le dinamiche e le tattiche di come dire, sioniste, mi sembra anche naturale che se dovessi pubblicare qualcosa pro Palestina non te la faccio vedere prima di entrare in un territorio che tu stia amministrando in maniera genocidiaria, cioè nel senso come dire, in un momento storico effettivamente particolare. Poi chiaramente dal primo approccio, secondo approccio, terzo approccio, la situazione si è un attimino un po' più intensificata, finché poi l'abbiamo finita con una schedatura, impronte, viso e un bel foglio di espulsione per sempre per ragioni di sicurezza, pericolo per la sicurezza nazionale e sociale.
Questo, cioè, diciamo, tu sei pericoloso per i palestinesi? Perché tu entravi di fatto
a me è stupito, infatti poi ovviamente alla fine quando mi è stato dato sto foglio, che chiaramente da pregiudicato per ragioni politiche in Italia non mi ha stupito effettivamente, nel senso che ho immaginato che in quest'arco di tempo abbiano fatto le indagini col Ministero dell'Interno, insomma mi sembra abbastanza il momento in cui ci si trattiene, anche perché basterebbe una telefonata, nel senso evidentemente non c'era questo filo diretto, questo trade union che dava la possibilità di poter intervenire avendo delle notizie fresche, certe, su, anche perché l'ultimo procedimento, l'ultima condanna penale mia risale al 2017. Anche oggi all'ingresso la poliziotta dei passaporti ha detto: guarda, non passare all'automatico perché tanto è inutile, con i precedenti che hai è meglio che fai un vis-à-vis e noi ti facciamo passare, ovvio, però l'automatico è normale che non ti faccio passare. E quindi mi hanno chiesto, hanno cercato il numero di telefono dei palestinesi, hanno cercato immagini legate comunque alla questione israelo-palestinese. Poi è chiaro che le informazioni che gli avrà dato l'Italia saranno state: un militante che sta dentro i collettivi a Cagliari, attivo, è pubblico, un personaggio che non si nasconde. Poi è chiaro, negli ultimi anni non sono stato investito da condanne o da arresti, però è ovvio che il reading rimane quello, e di cui tra l'altro, francamente, se proprio devo dirlo in maniera aperta, non mi pento e non mi dolgo. Quindi niente, sono stato espulso e rimandato in Giordania, dove sono stato tra l'altro anche rinterrogato dai giordani. Medesime domande, ma meno hardcore, diciamo, meno specifiche.
Diciamo più curiosi che...
Più curiosi, ma perché non ti hanno fatto... chiedetelo a loro perché non mi hanno fatto entrare, scusa. Voglio dire, siete un governo, uno stato amico di Israele, no? Poi la cosa curiosa è che, essendo Israele amico dell'Italia... come possono gli italiani essere amici della loro ottica di Israele nell'ingresso? Perché del resto, se Israele è questa grande democrazia che accoglie, no, gli occidentali, visto che è un enclave fintamente libera occidentale nel mondo medio orientale, per quale motivo non dovrebbe godere della testimonianza che è una grande bella democrazia da parte di un cittadino italiano? Questa è l'assurdità. Poi tra l'altro la cosa ancora più curiosa che rientrando in Italia,
perché ha paura di quello che puoi portare fuori, quello che puoi denunciare, quello che puoi dire, perché se non mi dovessi spiegare, anche perché insomma, cioè, non lo so, qui lo dico perché è una notizia che sta circolando oggi, insomma, la leggevo, insomma, degli attacchi continui su Gaza, ad esempio vengono attaccati, l'abbiamo denunciato tante volte, vengono attaccate le persone che stanno negli ospedali, nelle scuole, eccetera eccetera. Ma anche una delle ultime notizie è chi si collega ad esempio alla rete internet, soprattutto con le SIM. Siccome noi pure l'altra settimana parlavamo con un compagno che sta all'interno della campagna, quelle tende per Gaza, tende contro la guerra, no?
Certo.
E che ci parlava anche di quel progetto degli alberi della rete, cioè di aiutare i palestinesi con delle connessioni, no? Impiantare un progetto con queste SIM, insomma, che uno so, virtuali, schede virtuali che possono dare internet in varie aree della striscia per poter non solo comunicare all'esterno ma anche tra di loro.
Certo, è chiaro.
Tra una parte e l'altra. Beh, sembrerebbe che in particolare c'è questo attacco mirato a chi si collega a internet, se è l'intelligenza artificiale o se sono i singoli sciocchini, però insomma hanno fatto diversi feriti nelle ultime ore, e questa cosa anche fa preoccupare, no? Quanto c'è paura di denuncia, come gli assassini mirati nei confronti dei giornalisti.
Chiaro, ma infatti io poi ovviamente l'idea che mi sono fatto è che Israele non vuole testimoni, questo è il discorso, cioè non vuole che escano fuori voci che contraddicano. Del resto sono notizie di ogni minuto, gli operai di Google in California che vengono prelevati e arrestati perché contestano il contratto israeliano dei rapporti tra Google e Israele, cioè nel senso c'è comunque un azzittimento complessivo che è dato dal fatto che l'entità sionista è effettivamente un'entità impunita. Io ieri sono stato, ieri pomeriggio a Amman, a un convegno pubblico di Francesca Albanese, che ruotava appunto intorno al fatto, a parte il suo scritto, il suo paper Anatomia di un genocidio, per noi compagni e compagni, nel senso non dice niente di nuovo. Chiaramente nella sua posizione strutturarlo in quella maniera, anche per il ruolo che ha a livello internazionale, ha un senso perché, come dire, articola nello specifico con delle fonti da una, appunto, una bocca autorevole che ha una linea dritta ed è anche molto rigida e coerente sulla sua posizione, ragion per cui Israele non la vuole, le sta a man. Nel senso,
sì, abbiamo visto quante sono state le accuse, in particolare nei confronti di Francesca Albanese, quante volte ha provato Israele a farla, come dire, a fargli togliere il ruolo che ha. Ma poi ho visto anche un'intervista, no? Con una conferenza stampa con giornalisti tedeschi che gli chiedevano una cosa un po' ridicola: quali sono le prove scritte, se ci sono documenti in cui possono comprovare che Israele sta commettendo un genocidio. E lei col massimo della tranquillità gli ha risposto: ma perché voi avete documenti scritti di quello che stava succedendo in Ruanda, di quello che è successo in Sudafrica? Esatto. Qualcuno ha scritto una presa di posizione di ministri, un'ordinanza del governo in cui dice adesso andiamo a commettere un genocidio? E infatti questo giornalista alla fine ha dovuto, come dire, azzittarsi.
Ma poi anche questo utilizzo della moneta, questo vittimismo al contrario, per cui contestare Israele si è dalla parte degli antisemiti, e quindi, cioè, a me ha fatto curiosità ieri una domanda di una partecipante che ha detto che effettivamente è un'uscita antisemita, dicendo no, perché parlava della lobby, suprematista bianca giudaica, è una posizione antisemita in realtà. Qui non si tratta di una lobby suprematista bianca giudaica, qui si parla di un progetto che va oltre la religione è il cappello per giustificare la presenza in quel luogo in cui tra l'altro il mondo ebraico intellettuale va in direzione opposta e si oppone a costo di prendere le bastonate. Quindi voglio dire,
diciamo che ci sono stati varie, stavo cercando di ritrovarlo ma non lo trovo, ad esempio proprio di questi giorni sono varie denunce, no, di rabbini, anche di Naturei Carte americani, in cui denunciano questa collusione, insomma, come dire, questa propensione delle politiche sioniste, dell'ideologia sionista, di unire l'ebraismo con lo Stato di Israele, con il sionismo, no? E loro denunciano proprio che non è mai stato così, quindi sono parecchie le comunità ebraiche non sioniste fuori da Israele, ma anche a volte dentro Israele, perché c'è stato la polizia è andata dentro un centro ebraico a Gerusalemme, appunto, che è un centro antisionista. Quindi c'è stato.
Allora, c'è anche da dire che all'interno di Israele la dissidenza di sinistra rappresenta comunque un opportunismo elettorale, nel senso che probabilmente una sinistra, che poi è una sinistra che forza occupante, mi devi spiegare che sinistra è, però insomma vabbè. Nel senso che sta lì aspettando che cada Netanyahu, che comunque ha quattro capi d'accusa, che ha una politica di guerra per rimanere impunito lui e mantenere e proseguire in un settlement sanguinario alla lunga. Il punto è che poi anche la posizione della popolazione palestinese, io mi sono confrontato ad esempio ad Amman con realtà politiche legate comunque alla sinistra e all'extrasinistra, sia con l'UAE Aid, che è un partito, il cosiddetto partito di unità popolare. Voi dovete sapere che appunto in Giordania non si può dire nulla contro il re e tutto deve essere istituzionalizzato, per cui questo partito in particolare, che è il partito di unità popolare, è composto da come dire membri reduci anche delle torture in quanto ex appartenenti all'FPLP, quindi hanno formato questo partito che ha sede ad Amman, che si occupa sia dei prigionieri che di campagne, che di stare appunto in piazza. Ad esempio la manifestazione dello scorso venerdì dopo la preghiera, molto partecipata, più di 10.000 persone, era nel loro giorno di turnazione. Cosa vuol dire? Vuol dire che ogni settimana una realtà politica differente ha il palco. Tutti vanno tutti, ma una volta a settimana lo spazio di dialettico e propagandistico è dedicato a uno dei partiti o delle realtà organizzate a turno. La loro posizione intanto non è reducista, perché hanno una, come dire, sono collocati dalla parte della resistenza come unica e possibile forma di mantenimento della terra, della dignità e del consenso anche all'interno del popolo palestinese. E soprattutto lavorano sulla questione dei prigionieri politici e per la liberazione dei detenuti, che ormai siamo ormai a quota 9.500 tra quelli stabili condannati e gli amministratori delle detenzioni amministrative.
Sì, veramente, infatti leggevo in tutto 13.000, dicevano alcuni, poi insomma i numeri come al solito sono un po'... è difficile, no, tener certo conto, perché insomma non è che abbiamo delle vere e proprie...
Ci sono sparizioni, poi ci sono le sparizioni, sì, cioè desaparecidos che scappano fuori o morti o vivi.
Oppure dopo... rispetto ad esempio alle detenzioni dei cittadini, cioè i palestinesi, le palestinesi di Gaza portate nelle singole caserme, di quelle non arrivano neanche dentro le carceri. Insomma, quindi sappiamo che sono stati arrestati, ma non sappiamo neanche dove sono spesso, no? Questa è la denuncia che veniva dalle famiglie, quantomeno.
Beh, perché probabilmente è che lo stato di diritto all'interno dell'entità sionista è azzerato per i palestinesi, in quanto l'apartheid si basa appunto su un doppio livello di trattamento fra individui e fra gruppi etnici e gruppi sociali, più che altro, se vogliamo dirla in maniera più scientifica. In realtà non è un attacco all'individuo, perché se fosse un attacco all'individuo sarebbe con tutta la tecnologia all'avanguardia, l'intelligenza artificiale di Israele riesce a ammazzare i tre figli di Ania e non trovi, cioè, nel senso, come dire, è ridicolo l'approccio, ecco. E quindi niente, diciamo che ecco, mi sono confrontato un po' con realtà anche sia partitiche che dell'extrasinistra, come Jadal, che insomma un collettivo legato a uno spazio più libertario che partitico, e loro hanno in piedi questo progetto che si chiama Sumud ed è sviluppato su più livelli e in tempistiche differenti. Parliamo di palestinesi, quindi non parliamo di una, come dire, un aiuto dall'Occidente o dall'Europa, parliamo di realtà che vivono nella nazione con la maggiore quantità di abitanti di origine palestinese o palestinesi rifugiati.
Sì, sono quasi la metà.
No, più della metà, sul 60-65%. Quindi insomma parliamo di una... è quasi impossibile non trovare palestinesi in strada, è veramente impossibile. Comunque l'origine è palestinese o beduina, quindi... ed entrambi parliamo di gruppi etnici stigmatizzati anche dal governo giordano in una certa misura, perché il governo giordano consente fino a pagina 2 di poter dire delle cose sulla Palestina, poi chiaramente ormai il vaso di Pandora si è talmente svuotato per cui il re Giordano l'unica cosa che può fare in extremis è condannarti se attacchi il re o prestare le basi militari per l'intercettazione dei razzi che arrivano dal di fuori della insomma che dovrebbero andare a colpire Israele. Insomma, niente, quindi voglio dire
intanto magari ti volevo chiedere, no, poi proviamo pure a contattare la piazza di Roma, però tu parlavi di incontri con realtà, quindi ci sono state, si sa poco, delle mobilitazioni, delle scese in piazza, delle iniziative oltre i progetti che ci sono in Giordania, no? La differenza tra, insomma, sappiamo che ci sono state mobilitazioni, parecchie manifestazioni, però ecco, se ce le puoi raccontare allora, un po' meglio.
C'è sicuramente, allora, c'è un presidio costante, quotidiano, dietro l'ambasciata americana, israeliana. Allora, bisogna anche dire una roba che è molto importante. La polarizzazione religiosa ha un ruolo non fondamentale, ma va tenuto in considerazione, perché chiaramente il linguaggio non è il nostro linguaggio militante, ma è un linguaggio che passa anche attraverso il credo. Le mobilitazioni sono settimanali, una ogni venerdì, che parte dalla moschea centrale Hussein nel centro di Amman, e poi un'altra fissa quotidiana tutte le sere con filtri. Io quando provai a entrare il primo giorno, anche lì mi chiesero i documenti, finché poi si consultarono fra i digossini locali, mi hanno permesso di partecipare.
Digossini è carino, eh?
Sono i digossini locali, sì, sono dei, come dire, dei poliziotti in borghese che fanno un lavoro anche abbastanza, dall'esterno sembra un po' grottesco, perché non sembra che non siano mai d'accordo l'uno con l'altro, sembra sempre che non ci sia un dirigente, però poi alla fine fanno le loro telefonate impanicati e trovano più o meno la soluzione. E poi c'è la grossa manifestazione del centro di Amman davanti alla dopo la preghiera delle 13 alla moschea, che raccoglie dalle migliaia alle decine di migliaia di persone. L'ultima, appunto, quella di venerdì scorso, era caratterizzata da questo banner verde con su scritto "non c'è Eid", cioè festa, ovvero la festa della fine del Ramadan finché Gaza è sotto assedio. Ok? E poi abbiamo dei collettivi che si occupano di aiuti di tipo sociale.
Guarda, interrompo un attimo perché abbiamo una compagna dal presidio che c'è, Regina Celi, su.
Certo, prego.
Così, quindi la mandiamo in diretta, così la senti pure te.
Benissimo. Vai.
Eccoci, ci senti?
Sì, mi sento bene.
Ecco, bene. Stavamo giusto parlando, insomma, di Palestina con un compagno a cui è stato espulso, non fatto entrare in Palestina, questa volta da, insomma, sempre da Israele, passando dalla Giordania. A te invece chiediamo come sta andando questo presidio.
Sì, siamo qui in presidio sotto al carcere di Regina Celi. Il presidio sta crescendo, però insomma è già cominciato, ci sono diverse bandiere della Palestina, tanti, troppi giornalisti rispetto a quello che poi tanto racconteranno domani, e un bello schieramento di forze di polizia. Però insomma il presidio sta crescendo, stiamo esprimendo tutta la nostra solidarietà, abbiamo ricordato che oggi è la giornata che viene celebrata in tutto il mondo per ricordare, insomma, parlare dei prigionieri politici palestinesi, dei quelli che sono diventati ormai più di 13.000 prigionieri tra uomini, donne e bambini in Palestina. E chiaramente la nostra solidarietà e il nostro saluto è andato anche a chi è rinchiuso dentro a questo carcere, a chi è rinchiuso dietro a queste mura, e ovviamente a tutti i prigionieri e le prigioniere del mondo, attraverso questa giornata che poi focalizza di più sul detenuto e la detenuta palestinese. E abbiamo portato il nostro saluto e il nostro ringraziamento anche agli studenti e alle studenti che ieri sono stati malmenati e arrestati in piazza all'università, e che per fortuna oggi hanno visto, insomma, sospendere in qualche modo la pena, perché sono di nuovo liberi, ma in attesa di processo che si farà a fine maggio. Quindi sì, il nostro pensiero è andato ovviamente anche a loro, che hanno avuto il coraggio, la voglia, la forza di mettere ancora una volta i loro corpi contro questo genocidio che sta affliggendo la Palestina da più di 6 mesi.
Dicevi più o meno quante sono, sento che ci sono degli interventi, insomma, chi sta parlando in questo momento?
Sì, ci sono un po' di interventi, sì, qualche studente, ci sono i sanitari per Gaza e altre realtà, insomma, solidali con la Palestina, Yalla Roma, insomma, vari interventi che si alternano. E saremo per adesso un centinaio, ecco, speriamo di crescere ancora un po', che il presidio possa diventare più grande, però insomma sappiamo che sono anche giorni di mobilitazione dalla mattina alla sera, quindi è anche normale, insomma, che nel moltiplicarsi degli appuntamenti non ci sia tantissima gente ovunque, ecco.
Eh sì, perché fino al primo pomeriggio comunque c'era una mobilitazione in presidio davanti Piazzale Clodio, penso pure che
esatto.
C'è bisogno, insomma, come dire, di riorganizzarsi, sono tanti gli appuntamenti anche per domani. Fino a che ora pensate di stare lì per rilanciare l'appello e per invitare ovviamente chi magari in ascolto in questo momento in radio per raggiungervi? E poi soprattutto dove siete? Nel Lungotevere davanti?
Sì, siamo sul Lungotevere proprio davanti all'entrata di Regina Celi, quindi
dove sta la discesetta, per capirci, al semaforo.
Esatto, sì, al semaforo c'è spazio, insomma, siamo qua, siamo ben visibili con striscioni e bandiere e saremo almeno un'altra ora, insomma.
Bene,
quindi invitiamo tutti e tutte a raggiungersi.
Perfetto, io ti ringrazio e vabbè, qualsiasi cosa, insomma, la radio, i microfoni per voi sono sempre aperti, va bene?
Dai,
ciao,
a presto.
Beh, non lo so, volevo mettere un piccolo stacco musicale prima di tornare con te, ma il CD ha deciso di non partire e quindi non lo so, torniamo direttamente in voce, usiamo pochissima musica, no, ci stai, prova a parlare. Sì, i microfoni funzionano, il CD gli è successo qualcosa, però magari è colpa mia. Vedo che lampeggia una luce e la metteremo dopo alla fine. Insomma, dicevamo, insomma, questa mobilitazione qui in piazza, credo che giornate di mobilitazione ci siano in queste ore, insomma, veramente ce le stiamo perdendo, perché anche qui da noi di Palestina se ne parla tanto, un po' dentro tante iniziative. Io vedo che ogni giorno qui a Roma ce ne sono, ma confrontando un po' anche i calendari di altre città italiane sono tante mobilitazioni, quindi dal basso ci si muove tanto, però c'è una difficoltà. Secondo te, insomma, com'è questo tentativo di,
allora, se
di
parliamo,
mettere insieme un po' le forze, no?
Allora, se parliamo della Giordania in particolare, è una realtà in cui secondo me l'attività di piazza è un'attività un po' ibrida, nel senso, intanto la Giordania conta già 52 arresti preventivi legati al fatto che la scusa è che non tanto si è manifestati per la Palestina, perché anche la moglie del re è palestinese, se vogliamo.
Sì, infatti è famosa,
tra l'altro, esatto. Ma quanto il fatto che si facciano i cori contro il re. Si dice anche che ci siano gli infiltrati, ovvero dei poliziotti che fanno appunto i cori contro il re per creare disordini, quindi una tecnica classica cossighiana che ne conosciamo bene. Però invece, se parliamo, a mio avviso, del resto d'Europa, a parte la Germania, in cui la repressione è ideologica, è sistemica, cioè se pensiamo al presidio stabile davanti al Bundestag, dove Udi Raza, che è, diciamo, uno dei capostipiti di quel presidio, io lo conobbi come guida museale al Museo Ebraico di Berlino, un posto meraviglioso, tra l'altro, appunto, l'accusa di antisemitismo perché si è pro-palestinesi, io la ritengo un'offesa gravissima, che mi offende nel profondo del cuore, perché da appassionato di musica ebraica mi sembra un qualcosa di aberrante. E appunto, tolto a Berlino, appunto, il resto d'Europa è abbastanza attivo. Per dire, noi in Sardegna godiamo di una certa visibilità anche per via del fatto che sono ormai più di 20 anni che il Festival del Cinema Alard è un qualcosa di riconosciuto pubblicamente, istituzionalmente, è ufficiale e non è visto con sospetto da delle comunità ostili alla questione palestinese anche sul piano culturale. E quindi, partendo da lì, abbiamo, come dire, una finestra per cui la buona volontà e anche la buona fede delle compagne e dei compagni di più gruppi, perché Unica per la Palestina, cioè l'università, il comitato di solidarietà con la popolazione palestinese, l'associazione Sardegna Palestina, insomma varie realtà che operano nel territorio, hanno un calendario. Noi il nostro aprile ce lo stiamo organizzando come l'aprile della liberazione, abbiamo cominciato il 13, poi c'è stata un'iniziativa l'altro ieri, ce n'è una domani con gli artisti per vendere opere, abbiamo un 25 aprile in cui ribaltiamo il discorso sulla resistenza, perché comunque bisogna anche dire, dopo tanti morti, che in innumerabili, perché si parla di 30-32 mila, ma saremo sulla quarantina, no?
Sì, in realtà già i numeri ufficiali arrivano a più di 33.000, quasi 34, e poi ci sono quelli, tra virgolette ufficiali certificati, poi hai tutte le persone di cui non si sa, che magari sono scomparse e stanno sotto le macerie.
Sotto le macerie, ogni tanto esce fuori una scarpa con attaccata una tibia, sì, mangiata dai cani, cioè, che voglio dire, è un qualcosa che dal punto di vista storico ha superato di gran lunga, per il periodo storico, la questione anche dell'Olocausto, se vogliamo, in cui non c'erano dei visori interni, non c'era la possibilità di essere televisionati, no?
Sì, qui abbiamo un genocidio in diretta, una pulizia etnica in diretta, si dà il via, cioè anche con messaggi decisamente tra virgolette contraddittori, se uno sta dietro un po' a tutte le comunicazioni delle agenzie internali, come si dice, giornalistiche nostre, no? Per cui da un lato ti viene detto: ah, Israele ha permesso il ritorno nel centro della striscia, nel nord della striscia, e ha immagine, no, di fiumi di persone che camminano sul lungomare di Gaza per tornare al nord. Dopodiché, da un'altra parte, i palestinesi sfidano le autorità israeliane e tornano, quindi boom, vengono bombardati e uccisi, insomma, con messaggi veramente ambivalenti secondo anche il pubblico di quel tipo di mezzo di informazione, di quello che vuole esatto, sentire, no?
Esatto,
e questo
perché,
è veramente allucinante.
Esatto, perché poi chiaramente il bias di conferma dell'algoritmo che è costruito sull'individuo che ha il cellulare in mano porta alla sua visione tutto ciò che, per cui lui è interessato è o anche più o meno d'accordo. Tuttavia non si tratta di immagini fasulle quando poi finiscono su Al Jazeera, perché comunque è una TV veramente che ha fatto passi da gigante e semipluralista. Poi chiaro, ha le sue posizioni che, come dire, religiose non lontanissime dai Fratelli Musulmani, questo può essere un tuttavia a, come dire, giornalisti di buon calibro in giro per il mondo, quindi ragion per cui Israele vorrebbe che la sede di Al Jazeera a Tel Aviv chiudesse. È chiaro che il mondo che osserva Al Jazeera ha una voce interna e non permette che questo avvenga tout court. Mi spiego. Il punto però io mi vorrei soffermare appunto sulla resistenza, che è un qualcosa per cui si è narrato, cioè è iniziata questa narrazione inversa, per cui il male era Hamas, che dal mio punto di vista anarchico non è né più né meno che una borghesia che comanda perché è eletta, al momento c'è Hamas che, come dire, che all'interno di una come di una serie di liste ha preso più voti, e chiaramente in un vuoto periodico, perché se ricordiamo bene la storia delle elezioni del 2006, Fatah era, come dire, in una certa posizione, tuttora gli stessi palestinesi
era spaccata molto anche,
esatto,
con le tensioni, le varie linee,
certo,
interne, si sono fatti la guerra fra di loro, no?
Ma infatti le brigate al Qassam che fanno riferimento al Fatah sono nella resistenza, mentre i quadri dirigenti sono dall'altra parte, ecco, voglio dire, anche lì c'è una certa sensibilità in seno alla risposta subitanea e resistenziale sul campo. Il fatto è che il palestinese e la palestinese si riconoscono nella forma risposta armata. E qui si apre una questione per la quale la prima domanda che ti viene fatta è: ma tu cosa ne pensi di Hamas? Ma che ti devo dire io di Hamas? Cioè, nel senso, è la classica domanda da giornalista borghese, no? Che cosa dobbiamo dire? Che ti devo dire di Hamas? Cioè, è come dire che pensi di...
No, è perché, cioè, diciamo che qui c'è un po' questa cattiva coscienza in cui non si nomina l'occupazione, perché se uno nominasse un'occupazione dovrebbe nominare anche la possibilità, così come
di risposta,
cioè come in qualsiasi formula, parlavamo prima col docente appunto la firma delle convenzioni di Ginevra, del diritto internazionale, di quello che è uscito fuori dalla seconda guerra mondiale, prevede la risposta o la resistenza anche armata per difendersi dall'occupazione. D'altro canto, questa risposta è prevista e anche sostenuta quando avviene in alcuni paesi, ed è sotto gli occhi di tutti.
Beh, se pensiamo all'Ucraina, avviene, appunto, insomma, cioè, esatto,
è sotto gli occhi di tutti, non lo voglio neanche nominare, ce ne sono molti altri, certo. Però in particolare, insomma, qui dietro a destra, insomma, a destra, a sinistra, dove sta, insomma, secondo come ci mettiamo.
Beh, diciamo, guardando a nord e a est, insomma,
infatti, a destra,
a destra.
Quindi secondo come guardi, infatti, no, no, all'est molte volte. Invece, se uno pensa al sud, in questo caso, insomma, lì è negata la possibilità di resistere. Poi è vero anche che i palestinesi hanno provato a resistere in tutti i modi, con la loro quotidianità, con l'arte, la cultura, con le mani, con le pietre, alzando le mani, e in ogni caso sono stati massacrati, perché non è l'unica risposta quella armata che hanno dato, stanno dando, non solo questo periodo ma anche nel lungo periodo in cui sono stati comunque occupati, non visti, non riconosciuti. E io mi riferisco pure prima del 48, quando,
certo,
insomma, anche lì c'era una resistenza.
Il progetto sionista è qualcosa che va oltre i 75 anni,
certo,
che noi, di cui noi parliamo. Il progetto sionista è un qualcosa che entra dentro i ranghi di un popolo che se ne sostituisce un altro, eliminandolo, come successe ad esempio, se andiamo a guardare a 500 anni fa, con i nativi americani, insomma, sì. E le dinamiche sono più o meno le stesse quando Ben-Gvir regala le armi,
generale
Custer,
sì,
che, sì, che regalava le armi, nel senso, e quindi è ovvio che la risposta resistenziale armata diventa un qualcosa che è pratica condivisa, in cui si riconosce non solo il diritto internazionale, ma si riconosce anche il palestinese in loco e non in loco, cioè, nel senso, capiamoci bene, noi possiamo agire dal punto di vista teorico, artistico, quanto vogliamo, ma alla fine poi il bagno di sangue, il regalo che faranno al futuro i palestinesi, lo fanno adesso, ma regalando la propria vita e la propria esistenza. La morte di Walid Dakka dopo 38 anni di, sì, carcere, per cui, tra l'altro, vorrei sottolineare che le realtà politiche locali lo considerano un graduato. Cosa vuol dire? Loro sostengono questa tesi per cui tu, Israele, provi a torturarci per spezzare la nostra tempra, noi ci formiamo, ci laureiamo, diventiamo medici, dottori, poeti, scrittori, eccelliamo dal punto di vista intellettuale e intellettivo, usciamo e siamo dei, tra virgolette, dei dirigenti politici. Nel caso di Walid Dakka, che ha scritto sul piano poetico, ha scritto sul piano letterario, intellettuale, ha testimoniato, è stato torturato, è morto non combattendo con le armi in mano, è morto combattendo con un cancro al midollo spinale.
Sì.
Cioè, voglio dire, qui parliamo dell'accanimento verso anche il simbolo della resistenza nel carcere, perché ciò che non sopporta Israele è non spezzare la tempra del prigioniero.
Sì, e ci ha provato veramente in tutti i modi. Bene, io non so se vuoi, che cosa pensi che saranno le prossime iniziative adesso che torni, insomma, almeno quello che mette, a parte il 25 aprile di cui ce l'hai già raccontato.
Sì, beh, no, io domani torno a Cagliari, perché dopo tutti questi checkpoint, come dire, nell'arco di un paio di giorni neanche un po' abbastanza. Domani torno a Cagliari, abbiamo questa iniziativa all'Exma, in cui degli artisti presenteranno delle opere che venderanno a scopo di finanziamento per la causa palestinese. E poi abbiamo il 25, che è il giorno della resistenza, in cui vogliamo cambiare un po' la narrazione rispetto alla resistenza statuale, in cui si fanno le parate di ricordo di un presunto antifascismo che non è al governo, peraltro. Ribaltandolo dal punto di vista della resistenza palestinese, sia sul piano fattivo in loco che sul piano politico e culturale al di fuori, e noi dobbiamo essere i soggetti che devono garantire una presenza di dialogo continuo e continuare a parlare, perché più se ne parla, più si agisce, più tardi qualcuno si dimenticherà che la questione palestinese è l'ombelico delle contraddizioni interimperialistiche sia nel Mediterraneo che nel resto del mondo, perché non è possibile che una striscettina di mare che può essere il nostro poeta Cagliari diventi il catino delle contraddizioni di tutti gli imperialismi, sia arabi, canaglie, che complici, mandando le armi a Israele, quindi parliamo di Italia, Germania, Francia, Stati Uniti, insomma, e via dicendo. Insomma, diciamo che non ci fermiamo, questo è il nostro compito di militanti e di rivoluzionari e rivoluzionarie, nel senso, se pensiamo che domani un futuro si possa riscrivere, lo si riscrive partendo dal presente, in modo che la storia non ci passi sopra come un carro armato, ecco.
Sì, e soprattutto non ci chieda più in là, come dire, il conto, no? Non ci presenta il conto, perché anche questo c'è da far comprendere, che più, insomma, uno fa finta di niente, più a un certo punto questo mondo non potrà essere eterocomandato e, insomma, non è possibile, insomma, anche da un punto di vista non solo il modello coloniale, il modello occidentale, imporlo, lo vediamo, dopo di te parleremo di Africa e vediamo come tanti paesi si stanno, tra virgolette, con estrema difficoltà e con tante contraddizioni all'interno, che spesso passano per colpi di Stato, però ribellando ad alcune imposizioni che vengono dai vecchi colonialismi. In primis la Francia, ma anche i nuovi, insomma, se consideriamo
Haiti, non so, cioè, sì, voglio dire, abbiamo degli esempi temporanei, cioè
attuali in cui,
cioè, se io devo pensare alla terra in cui sto vivendo e quindi al fatto che la terra in cui abito è occupata dal 70% di basi militari ed è luogo di addestramento degli stessi militari israeliani che vanno a ammazzare i civili palestinesi o a fare la guerra in Palestina, peraltro l'Italia ne ha mandati 1700 di riservisti, voglio dire, siamo tutti coinvolti, e quindi far finta di niente, non estendendo poi la lotta verso una tematica al nemico che abbiamo in casa, perché il nemico noi ce l'abbiamo qui. Il nemico non è esotico, non è una nuvola che passa e ci attacca. Il nemico è fatto di capitali che poi si traducono in economia, e quindi la politica diventa l'interfaccia fra le classi. Per cui una classe ne schiaccia un'altra sulla base delle politiche economiche di guerra.
Certo, e soprattutto della guerra, della produzione di armi che è aumentata non poco, e degli investimenti in questo settore che anche in questo periodo sono aumentati tantissimo. Io ti ringrazio,
io, insomma, ringrazio
per questo
voi,
passaggio.
Siete state carinissime a invitarmi per questa giornata della prigioniera e del prigioniero palestinese, una giornata internazionale molto molto importante.
Sì, che lo ricordavamo, nata nel 1974 proprio, esatto, per ricordare il primo prigioniero palestinese, anche
l'anno in cui sono nato io, tra l'altro, quindi ha esattamente 50 anni.
Infatti, che era la sua liberazione, per ricordare la sua liberazione di Mahmoud Bakir Yazid, e voleva essere, no, concordata ovviamente dall'OLP, dal Consiglio Nazionale Palestinese, per essere un monito, una speranza, un messaggio di speranza per tutte le prigioniere e i prigionieri, e ad oggi, a differenza di 50 anni, probabilmente bisogna prendere atto che la situazione è molto peggiorata rispetto al 1974.
Certamente sul piano diplomatico è peggiorata.
Sì, no, ma io mi riferisco anche alle condizioni dentro le carceri.
Beh, certo.
Perché anche da quello che ci dicono da altri rapporti, denunce, insomma, dalla storia che ne è uscita fuori, le condizioni nelle carceri, i sistemi di annullamento, tortura, sono veramente all'apice, no? Rispetto anche alla piccola agibilità che c'era pure negli anni 70, prima, insomma, in qualche modo. La possibilità di entrata o di uscita o di vivere condizioni con maggior socialità, magari non per tutti, però insomma ad alcuni c'era stata, insomma, 15 giorni fa una ricercatrice, insomma, italo-francese, che ci aveva raccontato, ad esempio, rispetto a queste ricerche che aveva fatto sulle prigionieri palestinesi, anche, come dicevate prima, no, il tentativo di studiare dentro le carceri, quindi poter prendersi una laurea, quindi fare formazione, quanto negli anni 70, nonostante era sempre vietato dallo Stato di Israele, però si riusciva a mettere in campo alcune cose. Oggi vediamo che è quasi impensabile, con tutte le perquisizioni, gli spostamenti, gli abusi, le torture nei confronti anche, insomma, delle donne, e poi altre problematiche che ora qui non sto magari a raccontare, lo riaffronteremo.
Grazie di cuore, grazie di cuore.
Grazie a te, ciao.